Filiberto Cavarrios, di 72 anni, era un vero e proprio mito per il movimento indipendentista portoricano. Trombettista nell'orchestra di musica salsa La Sonora Ponzegna, aveva lasciato la musica per dedicarsi alla causa. Aveva trascorso 3 anni in carcere dopo la spettacolare rapina in un portavalori della compagnia Wells Fargo, compiuto il 12 settembre 1983 a Hartford, Connecticut, negli Stati Uniti, che frettò un bottino di 7,2 milioni di dollari. Nel 1988, ancora in attesa del giudizio, uscì di prigione dopo aver pagato una cauzione di 1 milione di dollari, ma 2 anni dopo si tolse il dispositivo elettronico di controllo a distanza che era costretto a portare, lasciandolo davanti alla porta del quotidiano indipendentista Clarità di San Juan. Dopo quella clamorosa violazione della libertà condizionata, un tribunale statunitense lo condannò a 55 anni di carcere per la rapina di Hartford. Da allora era stato uno degli uomini più ricercati dalle autorità degli Stati Uniti, che avevano messo una taglia di $500,000 per la sua cattura. Ma era già stato in clandestinità tra il 1970 e il 1985 per presunte attività connesse alla lotta indipendentista. Negli anni 90, dalla clandestinità, aveva concesso interviste, fatto dichiarazioni scritte e persino registrato messaggi destinati ai gruppi indipendentisti usando molti pseudonimi, compreso quello di Pedro Almodóvar. Aveva spesso assicurato che non si sarebbe mai fatto catturare vivo, e così è stato.
Sí, diciamo que Filiberto Ojeda Ríos era el líder del Ejército Popular Boricua, EPB Macheteros, que es un ejército clandestino, de uno de los grupos, de varios grupos que lottano por la independencia de Puerto Rico. Magari no se ne parla mai, tutti pensano que Puerto Rico es uno Estado en più de los Estados Unidos, no se capisce cómo, porque poi se andiamo a ver la condizione dei portoricani negli Stati Uniti, anche se si suppone che sono cittadini nordamericani, sono dei marginali uguali a qualunque migrante ispano. E comunque, diciamo, l'isola ha una lunga storia di colonialismo, ed è su questo su cui vorremmo insistere anche stasera, non soltanto ricordare i detenuti politici portoricani negli Stati Uniti, che sono 15, 10 donne e 10 uomini e 5 donne, e inoltre rivendicando anche noi la identità culturale, politica e storica di Puerto Rico, che come lì, che è stata sempre la sorella gemella di Cuba, il nostro grande eroe latinoamericano José Martí, quando muore a Dos Ríos, dice: tutto quello che ho fatto fino ad oggi è per la indipendenza di Cuba e Puerto Rico, perché sono le ultime due colonie della Spagna che rimanevano fino al 1995, quando muore José Martí, durante la guerra di indipendenza cubana. E questa guerra era fatta anche per la indipendenza di Puerto Rico, e quindi ripercorreremo la storia di questa isola delle Antiglie, la perla delle Antiglie si chiama, e inoltre ci abbiamo presente pure la musica portoricana, perché nasce là insieme alla musica cubana, e da lì dove vengono tutti i ritmi che conosciamo oggi, la salsa e tutto quello che il mercato nordamericano stesso produce. E la Sonora Ponzegna, naturalmente, grandissima orchestra di musica caribegna, e che fa parte proprio dei nostri ricordi e della nostra tradizione.
Sì, allora sentiamoci un pezzo della Sonora Ponzegna. Filiberto Ojeda nasce nel 1933, il 26 aprile, a Naguabo, in Porto Rico. I suoi interessi durante la sua gioventù furono la musica, infatti suonava la tromba e la chitarra.
cantamos un disco a la gorda, un nuevo Borinqueña Venezuela. Dedicamos un himno al amor, también a la felicidad.
Nel 1961 si sposta con la sua famiglia da Puerto Rico verso Cuba, dove si unisce alla direzione generale di intelligence, il servizio di intelligence e spionaggio cubano. Un anno dopo ritorna a Puerto Rico a spiare in un certo senso le azioni militari nordamericane nell'isola. Nel 1967 a Puerto Rico fonda e dirige il movimento indipendentista rivoluzionario armato, il MIRA, che aspirava a rendere indipendente Puerto Rico mediante l'uso di quelle che vennero definite tattiche di terrorismo. L'organizzazione venne scoperta e resa fuorilegge dalla polizia durante la decada degli anni 70 e Ojeda venne arrestato. Uscito di prigione, Ojeda fonda a New York il Frente Armado de Liberación Nacional insieme a ex membri del MIRA. Nel 1977 il nome del FALN è cambiato in Esercito Popolare Boricua, meglio conosciuta come Los Macheteros. Il 12 settembre 1983 i Macheteros si appropriarono di circa 7 milioni di dollari assaltando e rubando un camion della Wells Fargo nel Connecticut, negli Stati Uniti. Parte di questo denaro era usato per provvedere alle spese dei Macheteros. Ojeda Rios in quell'occasione scambiò degli spari con i membri della polizia durante il conflitto e venne arrestato alla fine degli anni 80 proprio per questo e altri crimini, almeno così definiti dalla giustizia nordamericana. Ricordiamo anche che in un tribunale di Puerto Rico affermò che il suo era in diritto alla difesa e che in quel caso non era colpevole di nulla. Nonostante l'innocenza dimostrata appunto dal giudice portoricano nel 1989 per l'accusa di aver resistito ad un arresto, il governo federale lo lasciò in libertà, il governo federale statunitense, ma doveva portare un braccialetto elettronico e farsi vedere continuamente dalle autorità. Il 23 settembre 1990 Ojeda si toglie questo braccialetto elettronico per tornare alla clandestinità. Il 23 settembre 2005 un gruppo di agenti federali dell'FBI circondano una casa a Hormigueros, a Puerto Rico, dove apparentemente si nascondeva il leader indipendentista. Gli agenti impediscono l'entrata della stampa nella zona. Durante l'azione dell'FBI c'è stato uno scambio di colpi cominciato da parte dell'FBI, durante il quale è risultato ferito un agente federale. Nella notte del 23 settembre alcuni reporter che sono arrivati nella zona hanno dichiarato la morte di Ojeda Rios per causa dei colpi ricevuti. Ojeda ha ricevuto un proiettile che è entrato un po' più giù della clavicola destra ed è uscito dalla spalla. Questo ha causato la lacerazione di un polmone, ma non ha danneggiato alcuna arteria principale né alcun organo vitale. In seguito l'autopsia ha testimoniato come Ojeda sia morto dissanguato. Meglio detto, è stato lasciato morire dissanguato. Nei giorni immediatamente successivi all'omicidio di Ojeda ci sono state manifestazioni di protesta in tante città di Porto Rico, manifestazioni durante le quali sono state divelte delle insegne di alcune istituzioni degli Stati Uniti presenti nel territorio portoricheno. Anche alcuni rappresentanti al Parlamento degli Stati Uniti nello schieramento dei democratici hanno protestato per l'azione, hanno chiesto giustificazioni rispetto alle quali l'FBI fino adesso ha taciuto.
Deve ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Recordando ese lugar,
puertorriqueño, Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquelá, y a mano pelá les voy a dar una pela, pa' que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen la perla y Oren Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, las parcelas San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puente Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto, chorro de puerco, son todos unos insectos. Y por eso protesto, protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Le va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Questo è un rap nato appena è arrivata nelle comunità ispane degli Stati Uniti, la notizia dell'assassinato di leader del movimento dell'esercito popolare boricua EPB Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, che è stato non solo avuto appunto risonanza all'interno delle comunità portoricane, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nello stesso Porto Rico. Il suo funerale è stato, sono andati a milioni, perché la causa della indipendenza di Porto Rico non è una causa di pochi gruppuscoli che ancora sognano con l'indipendenza, invece questa è una rivendicazione che viene da lontano. Da, appunto, noi parlavamo all'inizio di José Martí, la indipendenza di Cuba, Puerto Rico, lo stesso Bolívar aveva parlato dell'indipendenza, la necessità della indipendenza di Cuba e Puerto Rico nel momento in cui arriva a compimento la sua battaglia per l'indipendenza dei paesi del continente. Quindi ripercorriamo un po' la storia di Puerto Rico, Puerto Rico, perché los boricuas hanno questa, cambiano la R per la L, no? Questo è classico dello spagnolo portoricano. E quindi dicevamo, ripercorriamo la storia di Porto Rico, così magari si riesce a contestualizzare l'esistenza dei partiti, gruppi indipendentisti, in più la indipendenza di Porto Rico e la sua condizione coloniale è stata riconosciuta dalle stesse Nazioni Unite. Ci sono state delle sentenze contro la condizione coloniale di Puerto Rico, ma non ha avuto nessun effetto dal punto di vista istituzionale, neanche a livello internazionale, anche se ci sono state miliardi di dichiarazioni. E quindi comunque per questo esistono anche partiti e gruppi armati che lottano per l'indipendenza di Puerto Rico. E l'isola fu raggiunta da Cristoforo Colombo nel 1493, quindi un anno dopo il suo arrivo in terre americane, e la chiamò San Giovanni Battista e ne rivendicò il possesso alla Spagna. Così l'isola divenne invece nota come Puerto Rico, appunto Puerto Rico, nel 1521, anche se qualche cronista spagnolo si lamentava dell'assurdità di questo nome, perché Puerto Rico non era un'isola piena di oro che era il tesoro che cercavano gli spagnoli in terre americane. Invece l'isola dopo divenne una piantagione di canna di zucchero, popolata da manodopera schiava africana, come la maggior parte delle isole dei Caraibi. Appunto, e quindi nel 1521 divenne Puerto Rico e fu fondata la città che prese poi il nome di San Juan de Puerto Rico, appunto, che sarebbe la capitale oggi. Puerto Rico è stata, la conquista del Puerto Rico era iniziata dalla Spagna nel 1509 con un tale Juan Ponce de León, che è stato il suo primo governatore. L'isola originariamente era abitata dai Borinquen, appunto, quando si parla di ancora oggi puertorriqueños si riconoscono come borinquenos, appunto, la tierra de Borín, que lo sentiamo in tutte le canzoni, nella salsa che si fa ancora a New York, o si faceva a New York negli anni 70 e 80, si parla della tierra de Borín, che appunto non a caso. E questa, i Borín, che era una popolazione che viveva di un'agricoltura di sussistenza e che è stata resa schiava e sterminata dai colonizzatori, naturalmente. E quindi gli indigeni furono sostituiti da schiavi africani che lavoravano nelle piantagioni e nei zuccherifici. L'isola è stata sempre preda di pirati e corsari. Sicuramente qualcuno ha visto questi film ambientati nel Caribe, normalmente appunto la storia la troviamo lì in queste isole. Puerto Rico è una di queste. Durante i secoli XVI e XVII, gli spagnoli costruirono robuste fortificazioni, e nel 1595 arginarono i tentativi di conquista dei navigatori inglesi come Francis Drake insomma, i pirati delle leggende, ma le incursioni continuarono ancora a lungo. San Juan fue incendiada durante un ataque holandés en el 1625. El inglés saquearon Arecibo en el 1702. Poi, en el 1804, appunto, Puerto Rico diventa anche una meta del comercio internacional, seguramente canal y zucchero, ¿no? El inicio de la apertura de las isole del Caribe o el comercio con la Europa. E ottenne anche di essere rappresentata al Parlamento spagnolo. Naturalmente questo durò poco e non significò nulla, nella misura in cui comunque le isole del Caraibe, le isole, tutte le colonie spagnole erano comunque viste come colonia solo per accontentare le nuove borghesie latinoamericane, accettarono questa rappresentanza nel Parlamento spagnolo, nelle Cortes.
Sì, diciamo che per chi non riuscisse a identificare la posizione geografica di Porto Rico, se uno parte dalla parte più bassa degli Stati Uniti ad oriente, la Florida, ci sono quel gruppo di isole che fanno una specie di onda che poi vanno verso sud, ovvero Cuba, Haiti, Santo Domingo e Porto Rico, poi tutta una serie di piccole isolette che arrivano fino alle coste del Venezuela.
Ecco, e quindi qui appare appunto, si parla anche della schiavitù che fu abolita nel 1873, però bisogna ricordare che nel 1868 appunto si scoppia in Cuba e Puerto Rico la prima guerra indipendenza che conosciamo noi latinoamericani, anzi tutta la storiografia, ma sicuramente la conosciamo più noi. La guerra dei 10 anni appunto combattuta, che è stata la prima guerra indipendenza cubana, e questa guerra nasce appunto con l'idea era, l'obiettivo era di liberare Cuba e Puerto Rico dalla dominazione spagnola, e insieme a José Martí ci stanno dei grossi nomi e donne anche, perché ci sono state anche donne indipendentiste portoricane che lavorano per questa indipendenza, e questo è un nome importantissimo, è José María de Hostos, e appunto molto dei movimenti indipendentisti che esistenti oggi in Puerto Rico si richiamano a José María de Hostos, che è un personaggio di altissimo livello. Comunque dopo la guerra del 68 vedremo quali sono state le vicende di Puerto Rico.
En el confín lejano, bajo de la loma el llano, atravieso la sabana, sale el sol y se desgrana, por la intrusa la maleza y se viste de belleza la campiña boricana.
E quindi dicevamo, nel 1868 c'era stato questo, sta lotta, sta prima, la prima guerra di indipendenza appunto delle colonie Antillane della Spagna, Cuba e Puerto Rico, quindi diciamo quando viene concessa quando viene abolita la schiavitù nel 1873, questo è prodotto appunto di questa guerra di indipendenza che era dura ancora e ancora in atto quando viene concessa, quando viene abolita la schiavitù, perché la guerra dura fino al 78. E dopodiché viene concessa una pseudoautonomia nel 1897, ma c'è molto da dire, insomma ci sarebbe da ricostruire tutta la storia di quello che sono i rapporti Stati Uniti, Cuba e Puerto Rico sicuramente. Comunque la guerra ispanoamericana che finisce nel 1898, appunto, dove cade José Martí, attraverso la quale si riesce a avere la indipendenza di Cuba, fa sì che Spagna conceda Puerto Rico agli Stati Uniti, insomma, è qui dove avviene il fataccio, perché mentre Cuba riesce ad affermare la sua indipendenza, invece Puerto Rico viene concessa agli Stati Uniti come bottino di guerra. Quindi Puerto Rico fu ceduta agli Stati Uniti secondo il Trattato di Parigi, appunto. E nel 1900 il Congresso degli Stati Uniti istituì un governo civile sull'isola, concedendo ai portoricani la cittadinanza americano nel 1917, elaborando misure destinate a risolvere i problemi secondo loro, che questo no.
Diciamo che come se non bastasse, i portoricani ottennero la cittadinanza statunitense nel 1917, appena in tempo per effettuare il servizio militare e partecipare alla prima guerra mondiale.
Eh sì, non ci dimentichiamo che molti dei morti delle guerre nordamericane sono tra afroamericani e ispani, no? E poi appunto prima appunto vediamo i nomi Sanchez, Rodriguez, anche nei film appare sempre un Sanchez o un Rodriguez, e sicuramente è di origine portoricano o portoricano stesso. E quindi diciamo che nel 17 concedono questa cittadinanza, e dal 1940 naturalmente c'è stata una grande immigrazione dei portoricani negli Stati Uniti. Appunto la settimana scorsa parlavamo di questo film West Side Story, che negli anni 50 era già un momento in cui i portoricani erano tanti negli Stati Uniti. Dal 40 al 48 fu istituito, hanno fatto diciamo che gli Stati Uniti investono capitali e fanno sì, insomma, devono sfruttare le risorse dell'isola, e così l'isola diventa una dipendenza degli Stati Uniti, che come la conosciamo oggi, con una popolazione che non trova la sua identità nelle grandi metropoli degli Stati Uniti, dove fanno i lavori più umili, non si integrano mai, rimangono sempre organizzati in comunità ispana e hanno più rapporti con gli altri ispani del continente che con gli stessi nordamericani, eccetto Ricky Martin, per esempio, che ormai canta in inglese perché copre un mercato più ampio. Quindi per questione di mercato si vendono molti, naturalmente, no?
Eh sì, per chi fosse interessato, noi, ti ricordi, più di un anno fa facemmo una trasmissione sugli uomini di frontiera, parlammo dei New Ricans, dell'enorme comunità di portoricani che abitano a New York, che vivono a New York, che sono una parte rilevantissima ormai della città di New York.
Sì, è chiaro, però è che hanno una rappresentanza anche forte a livello culturale, perché sicuramente è più conosciuta Jennifer Lopez che José María de Hostos. Quindi dicevamo, nel 51, diciamo, Puerto Rico continua a vivere le vicende solite di una colonia, nonostante tutte le lotte per la decolonizzazione che ci sono state negli anni 70, Il caso di Puerto Rico è stato portato alle Nazioni Unite, si è discusso tantissimo, ma intanto Puerto Rico conserva la sua, il suo status di colonia, anche se si dice uno stato libre, che associato, secondo loro sarebbe uno stato associato agli Stati Uniti, insomma. E quindi questo spiega il perché, spiega dal punto di vista istituzionale, storico, perché esiste un movimento indipendentista portoricano, però bisogna anche tener conto appunto della identità storico-culturale di quest'isola, e quindi i portoricani si sentono ispanoamericani, non si riconoscono assolutamente nella nazione nordamericana statunitense, e in più sono naturalmente gli Stati Uniti, anche non hanno fatto niente per fare una integrazione reale, come al solito mantengono le distanze, la popolazione ispana fa sempre paura, noi gli ispani facciamo paura ai nordamericani, così come gli arabi fanno paura agli europei, più o meno il rapporto è quello, insomma, perciò abbiamo questi ultime pamphlet che escono, no, le orde ispaniche che dovrebbero invadere gli Stati Uniti e dovrebbero cancellare la cultura anglosassone, se ne parla anche quando si parla di questi famosi scontri di civiltà che servono soltanto a giustificare le guerre di Bush in questo momento.
Sì, diciamo che mi viene in mente anche che appena settimana fa abbiamo parlato di come, anzi invece, l'immigrazione di ritorno dei salvadorini nel Salvador rappresenta l'esatto contrario, cioè quando gli Stati Uniti, cioè i ragazzi salvadorini tornano da Los Angeles e impongono invece il rap, i cappellini e la mentalità della Maras, delle gang giovanili nello stesso Salvador. Diciamo anche che il 1951 è un anno fondamentale, nel senso che c'è stato un referendum sulla cui discutibilità, diciamo, si può discutere a lungo, parlare a lungo, ma in questo referendum 3 portoricani su 4 scelsero di diventare quello che negli Stati Uniti chiamano un Commonwealth, cioè uno Stato libero associato, sulla cui libertà ovviamente abbiamo obiettato a lungo, degli Stati Uniti, anziché rimanere una colonia degli Stati Uniti stessi. In questo momento cosa succede? Che i nazionalisti che volevano l'indipendenza totale dell'isola e dello Stato di Puerto Rico andarono negli Stati Uniti, e proprio in questo periodo ci fu il tentativo di uccidere il presidente Truman e la sparatoria di uomini e donne salvadoregni che entrarono nel Congresso degli Stati Uniti e dalla galleria dei visitatori della Camera dei Deputati spararono, ferendo qualche deputato. Ci sono tra l'altro due dei prigionieri politici di cui parlavi prima, portorichegni, portoricani negli Stati Uniti, che pur avendo avuto, tra virgolette, la sfortuna di aver avuto le armi inceppate, per cui non riuscirono a sparare in quell'occasione, hanno subito il regime carcerario duro per oltre 25 anni.
Sì, e in più i prigionieri politici portoricani non vengono riconosciuti come prigionieri politici, sono considerati dei prigionieri comuni, ma ancora di più le danno delle condanne enormi, appunto dicevamo prima che ci sono 15 prigionieri politici portoricani e 10 uomini e 5 donne, e questi scontano condanne che arrivano fino ai 105 anni, appunto dicono i prigionieri politici portoricani, 10 uomini e 5 donne, stanno a compiere delle pene fino a 115 anni, più o meno equivalente all'ergastolo, e sono prigionieri, anche se rivendicano la loro identità di prigionieri politici, sono trattati criminalmente come se fossero prigionieri comuni e non viene riconosciuta la natura politica delle loro attività. Se questi prigionieri venissero processati in corti internazionali, verrebbero riconosciuti dalle leggi internazionali come lottatori politici che cercano l'indipendenza e la sovranità del proprio paese, insomma. E quindi sono sottomessi a regimi di sicurezza assurdi, che non possono vedere i familiari, non possono avere contatti con lo esterno, insomma lo stesso trattamento che stanno ricevendo. E sicuramente in questo momento se ne è parlato molto di più, i 5 prigionieri cubani che stanno, anche prigionieri politici cubani che stanno sotto il regime carcerario degli Stati Uniti.
E sì, non a caso oggi pomeriggio leggevo che alcuni di questi prigionieri politici sono stati compagni di cella di Silvia Baraldini.
Al pañale la meccanica, al apparato fantastico, haciendo un gesto sarcástico, se coló en un frigorífico y amarizó en el Pacífico el día de su onomástico. Era adicto a la camándula, aquel viejo raquítico, y vivió en estado crítico y odiado de la farándula. Fue operado de una glándula apestada en el pretérito, e indigno de benemérito por dedicarse al prostíbulo. Voy a morir en el patíbulo el día de San Emérito. Voy a morir en el patíbulo el día de San Emérito.
Allora, proseguendo lungo il percorso della storia dell'isola di Porto Rico, diciamo che possiamo fare un balzo. Abbiamo parlato degli anni 50, del referendum e della scelta di diventare Stato associato degli Stati Uniti. Diciamo anche che c'è stato un fenomeno migratorio molto molto forte, circa 1 milione di portoricani ha approfittato, tra virgolette, della cittadinanza statunitense e è andato a cercare lavoro nella città di New York. Possiamo arrivare, prima poi forse di tornare un attimo indietro agli anni 50, al periodo conclusivo, ci avviciniamo ai nostri giorni. Nel 93 e nel 98 i portoricani sono andati nuovamente al voto, anche se con un margine minimo hanno continuato a scegliere di mantenere lo stato di Commonwealth anziché diventare parte integrante degli Stati Uniti. Nel febbraio 2000 quasi 100.000 portoricani si sono radunati per quella che è stata probabilmente la più grande dimostrazione popolare mai organizzata la storia del paese, per protestare contro i progetti della Marina degli Stati Uniti di riprendere l'esercitazione sull'isola di Vieques. La folla, che era stata convocata dai leader religiosi, sventolava bandiere portoricane e striscioni con richieste di pace. Nonostante le affermazioni degli organizzatori circa la non politicità della manifestazione, molti membri del partito indipendentista vi hanno preso parte. Infine, l'aprile 2001, una legge portava in seguito poi alla chiusura, e lo vedremo dopo, della base americana di Vieques. E successivamente, bissando questo tipo di successo, nel 2004 un'altra sorta di piccola espulsione dell'ingerenza della presenza militare statunitense nell'isola di Porto Rico, con la chiusura della base militare di Roosevelt Roads nei pressi di Ceiba, quella che era la principale base statunitense dei Caraibi.
A un hombre recién casado de las puntillas de adjunta, hice hacerle una pregunta y se me mostró enfadado. Tenía la suegra a su lado, queriendo seguir las huellas. Le pregunté quién es ella y me contestó: bendito, esa es mi suegra, chuito, pero no puedo con ella. Es muy sangre gorda y yo no puedo con ella. Le pregunté a un colombiano si es que esta farasa si se deriva del zorro, y me dijo: no, es un porro en perfecto castellano. Le pregunté a un borincano que brilla como una estrella, que con su música bella a todo el mundo atrapó. Me dijo Bobby Capó: es que no puedo con ella. Ya lo sabe todo el mundo que yo no puedo con ella.
Questa era una decima portoricana. Non abbiamo parlato della decima, che è una tradizione musicale propria appunto delle Antiglie, sicuramente ispanoamericane, perché a Cuba la trovi anche la decima, appunto questa composizione in verso molto semplice, di una rima semplice. Questo lo troviamo in tutte le Antiglie ispanoamericane, un po' con lo stesso suono. Mettiamo un'altra decima, ecco. Termina appunto la decima, molto corta, o ne mettiamo tante o ci tocca così pochi secondi. Comunque bisogna, non so, oggi se diciamo che abbiamo il pretesto per parlare Puerto Rico, che da tanto non volevamo parlare, lo abbiamo trovato per la morte del leader del esercito popular boricua, Macheteros, però appunto riprendiamo la notizia, che è una notizia comunque che ha dato che ha fatto il giro del mondo, perché questo era un uomo appunto importantissimo che ha consacrato la sua vita alla lotta per l'indipendenza di Puerto Rico, e non è l'unico, ma esiste un vero movimento indipendentista, e sicuramente Cuba sta in prima fila appoggiando, sempre appoggiato la indipendenza, soprattutto culturale, di Puerto Rico, perché tu quando se vai ai convegni a Cuba trovi sempre che i portoricani stanno in prima fila, appunto perché per loro è importantissimo riconoscersi come parte della comunità bolivariana, latinoamericana, riconoscersi nella nostra America, di José Martí, appunto.
Eh sì, diciamo che appena 9 giorni prima dell'uccisione da parte dell'FBI di Ojeda Rios, lo stesso Ojeda Rios, diciamo in qualità di capo dell'esercito popolare boricua Macheteros, aveva mandato, aveva fatto trasmettere attraverso una serie di televisioni e radio della capitale, con ampia diffusione a livello nazionale, un messaggio proprio in vista del 23 settembre, guarda caso giusto il giorno in cui veniva ucciso, poi appena 9 giorni dopo, 23 settembre ricorrenza di quel 1868, di quello che viene chiamato l'alzamento indipendentista del Grito dell'Ares. L'abbiamo detto prima, l'indipendenza dalla corona spagnola. Cosa dicevo Cadarios? Così poi ci agganciamo anche a Don Pedro, ci direi chi era Don Pedro. Don Pedro lo sapeva, lo sentiva, voleva bene a tutti all'Ares. Dice Cadarios in una parte di questo messaggio di cui parlavamo prima. Questo messaggio non a caso è rivolto anche a quelli che lui chiama settori vittime della propaganda e dei meccanismi di compravendita di coscienza. È chiaro che questa analisi, questo tipo di discorso va applicato anche quando abbiamo parlato in precedenza dei referendum. È chiaro che quando si svolgono questo tipo di referendum con una portata appunto di propaganda, e mettiamoci anche dentro i fondi, mettiamoci dentro la possibilità di gestire i mezzi di comunicazione, è chiaro che si orienta fortemente il voto di un intero popolo, anche se molti settori del popolo portoricano non si sono affatto fatti orientare in questo senso. Dunque Don Pedro lo sapeva, lo sentiva, lo scriveva a Toros e Lares. E Don Pedro, chi era questo Don Pedro?
Pedro era Don Pedro Albizu Campos, appunto, un uomo portoricano nato nel 1891, morto nel 1965. E tu, non so, le parole, le frasi Albizu Campos le trovi un po' ogni volta che leggi qualcosa sulla indipendenza, la necessità della indipendenza di Puerto Rico, otro día José Martí, otro vez a José María de Hostos, otro día Don Pedro Albizu Campos, apunto. Prima de morir, había dicho yo, ho mantenuto di fronte alla morte il mio giuramento di liberare il mio popolo. Chiunque levante le bandiere partitiste di partito deve essere considerato reo di d'altra tradimento, d'altro tradimento. E quindi appunto Albizu Campos è un eroe tutti gli indipendentisti portoricani, appunto, perciò lui si ricca il partito l'esercito popolare boricua si riconosce pure in lui. Era nato il 12 settembre del 91, appunto, in Ponce, Puerto Rico. Aveva studiato giurisprudenza ad Harvard ed è stato membro del Partito Unione di Puerto Rico, che era l'unico partito che aveva nel suo programma l'indipendenza di Puerto Rico. E ingressa nel Partito Nazionalista nel 1925 e nel 1930 assume la presidenza del partito. E il suo ritorno, insomma, al suo ritorno dopo un peregrinaggio alla ricerca dell'appoggio all'indipendenza di Puerto Rico in Repubblica Dominicana, Haiti, Cuba, Messico, Perù e Venezuela. Nel 30, quando torna a questo peregrinaggio, lui diventa il presidente del partito nazionalista. E lui va in carcere appunto nel 1950, viene incarcerato a Puerto Rico perché aveva violato una cosiddetta legge della mordaza, non so come si traduce mordaza, insomma, che tu non puoi parlare. Aveva fatto delle dichiarazioni a favore della indipendenza di Puerto Rico e quindi è stato messo in carcere. In novembre del 50, quando appunto c'è questo attentato alla Casa Bianca contro il presidente Truman, anche lì lui è stato coinvolto in questo attentato, e dice che il proposito di questa azione era più che altro mettere in evidenza davanti all'opinione pubblica la vera situazione di Puerto Rico. quanto si faceva per occultarlo. Albizu Campos viene processato e quindi di nuovo va in carcere in medio del, anche se in ottobre del 50, allo stesso tempo che c'è una battaglia proprio da parte dal Partito Nazionalista contro l'occupazione da parte degli Stati Uniti di Puerto Rico, appunto. E Albizu Campos aveva denunciato che agenti delle forze armate degli Stati Uniti stavano bruciando tutto con quello che lui descriveva come raggi elettronici di bellissimi colori e grande precisione, e che stavano esponendo a delle radiazioni di origine sconosciuta tutta l'area, insomma, che bombardavano con chissà quale armi atomiche vere e proprie. Appunto, in quel momento non si conosceva, non si sapeva. E Albizu Campos, appunto, aveva detto che queste radiazioni atomiche finirebbero per convertire il suo corpo in un cancer cellula per cellula. Lui stesso lo aveva pronosticato che le avrebbe causato un attacco cardiaco. Non so, bisognerebbe andare a vedere a che tipo di radiazioni era stato sottomesso, insomma. Esce del carcere in settembre del 53 perché c'è stato un indulto che comunque lui aveva rifiutato, e i giornali dell'epoca mostrano delle foto dove appaiono delle bruciature sulle gambe e che erano, insomma, che non si potevano capire come una questione normale, insomma. E nel 54, dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti per 4 nazionalisti portoricani, il governatore le revoca l'indulto e quindi di nuovo torna in galera. Da qui in avanti il maestro nazionalista, appunto lo chiamano, uscirà di galera poco prima della sua morte, insomma, che avviene il 21 aprile del 65, quando lui aveva 74 anni. Insomma, è un uomo che passa tutta la sua biografia è quella di entrare e uscire della galera per la sua difesa e rivendicazione della indipendenza della sua patria, perché appunto ancora non è un nazionalismo becero o trecentesco, ma è il nazionalismo della decolonizzazione e della post-decolonizzazione, perché Puerto Rico e anche sono pochi paesi che rimangono ancora sotto regimi coloniali, che non li hanno mai superati dal 1492, quando arriva Cristoforo Colombo con le nostre terre.
Realiza el anhelo de mi alma llorosa, quiero ver mi llosa de paja y de llago, y el árbol de agua cerca del camino, donde se oye el ritmo y el vaivén del agua, donde se oye el ritmo, ay Dios, y el vaivén del agua.
E dunque torniamo, ci avviamo alla parte finale di questa trasmissione su Puerto Rico, fondamentalmente sull'isola di Puerto Rico. L'isola di Puerto Rico, abbiamo parlato e raccontato come l'ingerenza militare degli Stati Uniti e la presenza fisica attraverso le basi, attraverso i loro esperimenti, attraverso le radiazioni a cui vennero esposti venne esposta la popolazione portoricchegna. Ci sono in questo caso due casi interessanti di vittoria popolare, di cacciata dei reparti militari statunitensi. La prima ha a che fare con il 2003 e con Vieques, isola di Porto Rico. Dopo 63 anni di esperimenti militari, la popolazione ha avuto la meglio sul corpo più potente degli Stati Uniti, cioè sulla flotta navale, sull'US Navy. US Navy che se n'è andata dopo che per un anno i viechesi a turno avevano occupato i terreni di impatto delle esercitazioni militari, sfidando quindi agente Orange, Uranio e prigioni in altri casi. E nel caso dell'isola di Vieques e del movimento viechesi ci spiegano come la lotta non è ancora terminata, è cominciata adesso quella che viene chiamata la seconda fase, cioè la richiesta di bonifica e compensazione. I terreni sono ancora altamente inquinati e la popolazione registra livelli di cancro ben più alti del resto dell'isola. E proprio sull'isola di Vieques, la isla Nena, la isola bambina, splendida isola del Mar dei Caraibi, annessa a Porto Rico nel 1854, leggiamo una parte di un articolo uscito sul sito di Peace Reporter. 34 km per 5 di terre verdi e rigogliose, l'isola vanta una misteriosa storia di pirati che sembra l'avessero scelta quale rifugio durante il XVII secolo. Oasi di bellezze naturali, di animali tropicali e pesci rari, Vieques, il cui nome discende dalla lingua indiana Taino, che originariamente abitavano l'isola prima dell'arrivo dei colonizzatori, è stata nell'ultimo mezzo secolo base navale della Marina degli Stati Uniti d'America. Terra occupata fino al 1 maggio 2003, Vieques è stata dunque per 22.605 ettari dei suoi 33.000 totali spazio militare statunitense, con un magazzino per le scorte di munizioni di 107 edifici e una pista aerea larga oltre 1,5 km. Le manovre militari iniziarono già nel 1935, ma nel 1941 i terreni della zona ovest dell'isola furono definitivamente acquisiti agli USA. Da allora per 60 anni la bella isla Nena si è trasformata in un poligono di tiro della flotta dell'Atlantico del Nord, in un luogo di addestramento per mezzi di anfibi, in un'area di accampamento per preparare i Marines alle spedizioni e all'invasione di nazioni straniere. Gravi conseguenze: è ormai provato che le operazioni militari continuate hanno provocato seri danni ecologici, commerciali, archeologici, turistici e di salute. I portoricani guidati dal Comitato per il riscatto e lo sviluppo di Vieques per decenni hanno protestato, manifestato e gridato l'esigenza che l'esercito USA uscisse dall'isola. Denunce che si sono acutizzate dopo la scoperta che la Marina nordamericana ha utilizzato per esercitazioni persino dei componenti radioattivi. E sarà un caso che gli abitanti di Vieques soffrono della più alta incidenza di cancro in tutto il Porto Rico? E adesso? Ora i Marines se ne sono andati, ma per ora non è cambiato molto. La Marina non ha nessuna intenzione di bonificare le zone contaminate frutto di decenni di bombardamenti, spiegano al comitato. Si giustifica dicendo che a Vieques ci sono delle zone che non sono state toccate dai bombardamenti e che ugualmente risultano contaminate. Quindi insinua che i livelli tossici riscontrati siano insiti nel territorio, siano una sorta di prodotto naturale dell'isola o perlomeno non imputabile a essa. E quindi cosa fa? Per disfarsi delle bombe rimaste disseminate un po' ovunque, la Marina intende farle esplodere, incrementando ulteriormente i rischi per la salute della comunità. Mai abbassare la guardia, protestare, non arrendersi, sensibilizzare la società anche internazionale per ottenere misure adatte a decontaminare la zona nel rispetto della dignità e della salute. Non vogliamo essere ingannati da nessuno, vogliamo come parte coinvolta dell'ESA partecipare a tutti gli incontri in cui il governo e la Marina USA andranno a verificare gli studi scientifici riguardo ai metodi più innocui di decontaminazione. L'ambiente è fin troppo rovinato, dobbiamo salvare il salvabile. Dobbiamo guardare la nostra salute e preservare quella delle generazioni future. Per questo continueremo a batterci. Senza un ambiente politico non c'è pace, senza salute non ci sarà mai pace.
volevo prima definire e tornare un attimo sull'argomento che mi preme all'inizio della trasmissione, che è quello dell'identità ispanoamericana di Puerto Rico, e quindi come abbiamo sentito, tutte le canzoni sono in spagnolo perché Puerto Rico ha fatto, i portoricani hanno fatto della rivendicazione della lingua spagnola una rivendicazione di identità, appunto perché nel 98, dopo la così chiamata guerra ispanoamericana, che in realtà è stata una guerra ispano-statunitense, i nordamericani hanno imposto l'inglese come lingua ufficiale della nuova colonia. Il nome stesso del paese viene cambiato per Puerto Rico, appunto il governo dei generali e civili nordamericani parlavano in inglese, il sistema scolastico diventa appunto la lingua ufficiale, diventa l'inglese della scuola elementare, e i bambini di 6 anni nella città come nelle campagne devono studiare appunto in inglese, ma i portoricani non fecero nessun caso di questo, loro continuarono a parlare in spagnolo, le insegnanti continuavano a fare le lezioni in spagnolo e cambiavano all'inglese soltanto quando venivano i contralores gringos a supervisare che parlassero in inglese, appunto. E nel 48, dopo una lunga lotta, appunto se riesce a far sì che venga riconosciuto lo spagnolo come lingua ufficiale di Puerto Rico, invece l'inglese rimane come una seconda lingua come in altri paesi, appunto non solo l'America Latina. E quindi volevo ricordare questo aspetto importantissimo. Gli stessi portoricani sono impegnati proprio in una crociata perché si parli spagnolo nell'isola, e loro rivendicano che la lingua di Puerto Rico sarà sempre lo spagnolo, così come essendo loro il paese più piccolo dell'America Latina, che si confronta con l'impero più grosso del mondo, appunto è una crociata che dobbiamo noi tutti i latinoamericani, anche gli spagnoli stessi, perché sono interessati alla diffusione della lingua, appoggiano, appunto loro dicono lo spagnolo di Puerto Rico sta vivo e continua a dare candela, non so come si traduce in italiano. Sai che vuol dire dar candela?
No, non lo so, mi cogli impreparato.
Ah beh, allora niente, questo appunto, comunque tutti i giorni loro conducono se non altro questa battaglia culturale. Chi non combatte con le armi combatte appunto con la cultura, nell'università grandi intellettuali che continuano a affermare la identità ispanoamericana di Puerto Rico, appunto, e i portoricani chiedono appunto agli parlanti far sapere al mondo che in Puerto Rico si parla spagnolo, che si includa Puerto Rico in qualunque attività che si faccia riguardo al mondo ispano, e che diffondiamo la loro letteratura, tutte le loro espressioni culturali, appunto, che vengono fatte in lingua spagnola. E poi noi non c'è, su questo i portoricani non c'hanno problemi, perché la salsa conosciuta in tutto il mondo in spagnolo, e i migliori gruppi di salsa sicuramente o sono portoricani di Puerto Rico o portoricani di New York, insomma.